presto presto.
Le notizie appena sveglie.
Here we go.
Questa puntata è dedicata a tutte le persone fuori fase, quelle controcorrente, quelle che lavorano di notte e vanno a letto al mattino, quelle che vedono il traffico delle auto nella corsia opposta alla loro, quelle che bevono il caffè a mezzanotte e fanno colazione mentre gli altri puntano all'aperitivo, quelle che fanno il terzo turno, il turno di guardia, quelle che per concentrarsi hanno bisogno del silenzio che con la luce del sole non c'è. Quelle che lavorano con colleghi con un fuso orario complicato, quelle che, insomma, fanno la notte. Questo venerdì 22 maggio è tutto per voi che adesso smontate e che, secondo gli altri, avete la giornata montata al contrario.
Beh, hai tutta la giornata libera, poi.
Ma cosa dici?
È quello che ci dicono sempre.
Quello che dicono tutti. Beh, finisce al mattino, poi è tutta la giornata libera.
È tutta la giornata libera.
Che fortunelli che siamo e ci lamentiamo.
Ma no, ma io non mi lamento mai.
Ma nemmeno io. Va bene così.
Ogni tanto sei un po' stanco.
Quello.
Però mi piace molto quando le altre mi dicono, però deve essere dura, e tu dici, sai, vita complicata. Buongiorno Cinzia Poli, come va?
Bene Claudio Iampaglia.
Allora, mi sembravi tutta verde, invece sei tutta nera.
Eh sì, il verde era così per coprire
era
il nero sotto.
Era un camuffo!
Sì.
Vedi come fa ogni tanto?
Che cosa?
La prima impressione.
È la copertina del libro, quella che ti trae d'inganno.
Un abbraccio a Carlin Petrini, ovviamente a tutto il mondo Slow Food. È morto il fondatore appunto di Terra Madre, insomma uno delle persone che ci ha insegnato a pensare al rapporto con la terra e
di quello che un tempo era l'arcigola,
quello che mangiava.
Te lo ricordi?
Sì, poi la lumachina,
no? Lo Slow Food. E poi è venuta l'università poi, di Pollenzo.
Esatto,
Terra Madre
Torino.
Ha veramente rivoluzionato un po' il tema in Italia.
Assolutamente.
E anche non solo in Italia.
Alto e basso, laterale e orizzontale.
È vero.
Allora, chissà se uno di questi, vediamo se lo porterà con sé. Stamattina iniziamo. Ma retro, che più retro non si può, sai?
Ah sì, sei super retro stamattina.
Ma sì, perché l'hai messa tu questa canzone tanto tempo fa e non l'abbiamo ancora onorata. Cercavo un'occasione, l'occasione non c'è alla fine, bisogna onorarle, no?
Va bene, troviamola questa occasione.
Avevo 12 anni, tipo.
99 palloncini.
Eh sì, almeno uno per Carlin Petrini, no?
Sowas kommt. dico che questi passaggi intermedi proprio si sente, che hanno il loro tempo.
Una certa età.
Sì.
Però io penso sempre che qualcuno oggi potrebbe rifare con una pianola questa canzone in casa, ispirato da noi. Li voglio vedere col testo però.
Amica Nena, chiaro, che anno era questo? Negli anni 80?
Ma che ne so, guarda, ero veramente
primi
piccolo,
80,
84, 80, forse la vittoria dell'Italia ai mondiali dell'82, sì, perché ero in Germania e quindi me lo ricordo anche per, diciamo, una certa difficoltà a festeggiare.
Eri in un ambito
1983,
sì.
Guarda.
Vedi, di poco. Allora, le segnalazioni di oggi, ve lo dico subito, sono abbastanza leggere, forse tranne l'ultima. Sono dei romanzi che hanno come ambientazione delle città, e questo insomma mi ha colpito, anche perché c'è questa moda che riscontro sempre più leggendo le recensioni, quella di dire e la città è un personaggio insieme agli altri, e in tutte le recensioni c'è questo passaggio, ve lo vedrete. La prima città che è personaggio è Venezia. Il libro è di Luca Iosi, Allegra Scattaglia, esce per Sonzogno e si intitola Venetians, il segreto dell'arsenale. La città delle acque, delle gondole, della sete e degli affanni. Questa è Venezia. In giro non c'è nessuno che non stia guadagnando. Qui non si sopravvive. Anche il mendicante bada a ricevere oggi qualcosa in più di quel che ha ricevuto ieri. È in una città che non dorme mai, percorsa da drappelli di ubriachi, mentre le gondole riportano a casa i signori al termine delle sontuose feste nei porteghi, che l'irrequieto figlio minore di una delle famiglie fondatrici della Serenissima viene richiamato con urgenza, terminati gli studi da avvocato a Padova, alla vigilia di un'elezione resa imminente dalla malattia del doge. Il suo nome è Marcantonio Bragadin. Intorno al cinquecentesco eroe veneziano, passato alla storia come il martire di Famagosta, si muove il thriller storico firmato a quattro mani da Luca Iosi e Allegra Scattaglia, Venetians, appunto, il segreto dell'arsenale. Una figura legata alla storia familiare dello stesso Iosi, che da bambino ne sentiva ripercorrere le gesta al posto della fiaba della buonanotte dalla viva voce della nonna paterna, che di cognome faceva Monti Bragadin. Qui di Marcantonio seguiamo i primi passi, fresco di studi, sensibile al fascino femminile e incline al divertimento insieme agli amici di sempre, il novelliere Nicolò e il pittore Matteo, attivo nella bottega di Tiziano. Molto presto si ritroverà coinvolto in una lotta spietata tra famiglie per il potere, che mette a rischio le sorti stesse della Repubblica Veneziana. Iosi e Scattaglia ci trascinano con una storia che è il passo di una serie TV negli intricati ingranaggi della Serenissima, dove niente è come sembra, con i capi delle famiglie più potenti che si sospettano a vicenda, temono tradimenti, delazioni, accuse e intrecciano accordi segreti per trarre vantaggio dal caos e guadagnare consensi. Sembra quello che sta succedendo alla Biennale, ma in particolare è intorno all'arsenale che si concentrano intrighi e ambizioni. Città nella città, separato e isolato dal resto, l'enorme cantiere è da sempre circondato da un alone di mistero. Tra le sue mura, in segreto, si sta mettendo a punto una pericolosa invenzione che chiama in causa persino Leonardo, un istrumento progettato dal genio di Da Vinci in persona, ma che lui non aveva osato costruire, temendo che gli uomini lo avrebbero usato come arma. Proprio questa corsa agli armamenti viene usata come un amo per tracciare una linea che dal 500 arriva fino a noi. Venezia dunque come laboratorio di modernità, dove si concentra il meglio delle maestranze, dei saperi e dell'ingegno, una sorta di Silicon Valley ante litteram. Venetian racconta anche le donne, la bella Margherita, l'ambigua Adriana Bragadin, la potente Giulietta da Montefeltro, con la sua protetta Livia, che turba le notti e i giorni al nostro eroe. In un intreccio che mescola documentazione storica e invenzione, personaggi realmente esistiti con altri scaturiti dalla fantasia di chi scrive, ma che si affannano tutti su una scacchiera di cui ciascuno si illude di tirare le fila, salvo poi ritrovarsi pedina in un gioco manovrato dall'alto. Quindi, insomma, trame, intrighi, tutto tra le calli di Venezia, Venetians, il segreto dell'arsenale di Luca Iosi, Allegra Scattaglia, per Sonsogno, ne scrive oggi Ilaria Zaffino su Repubblica.
With
E visto che c'è questa dolce voce della cantante
dei Fleetwood Mac,
in Dreams, riportiamo un interrogativo di
Gianni. Un dolce interrogativo
di Gianni, perché ieri, mentre parlavamo di notti insonni, ci aveva scritto Erika, che era alle prese, insomma, con notti di contrazioni
in
attesa del travaglio per fare nascere la piccola Ada. Ecco, quindi Gianni si chiede: ma sarà nata la piccola Ada di Erika? E non lo sappiamo, perché Erika oggi magari è alle prese, si sta riposando, non lo sappiamo. Se qualcuno conosce Erika, ci faccia sapere com'è andata e se è nata la piccola Ada, perché la nostra comunità del mattino lo vuole sapere.
Bella la comunità del mattino, eh?
Sì, è accomunata da varie cose. La seconda segnalazione, come vi dicevo, è anche questa legata a una città. Ecco, quella prima di Venezia era forse un po' oleografica, no? Così, forse un po', almeno da come l'ho letta, mi sembrava un po' stereotipata. Altrettanto è questa, mi sembra, di Parigi, ecco. È molto parigina, è un misto, direi, tra il favoloso mondo di Amélie e Ratatouille, il topo. Perché Hugo e Margot in giro a Panam tra cucine e affetti, scrive Laura Marco sul Manifesto. Il libro è Il cuoco giapponese, uscito per Einaudi, e l'esordio di Lucia Visonà, una giovane autrice che vive a Parigi e conosce la città a menadito, tanto che Panam, come viene chiamata in gergo la capitale francese, è una personaggio cruciale di questo romanzo. Ecco che arriva la città personaggio. Tra i suoi quartieri, soprattutto i ristoranti e gli alimentari, nella prima parte della storia si aggirano insieme Hugo e Madame Laval. Lui è un ragazzo di provincia, arrivato a Parigi per studiare legge, ma ha lasciato l'università dopo pochi mesi. E lei è un'anziana tabagista che indossa sempre una pelliccia spelacchiata, figlia di due verdurai che avevano il banco a Les Halles prima dello smantellamento dei mercati generali, trasferiti in periferia. Di Margot, questo è il suo nome di battesimo, sappiamo anche che ha avuto 5 figli. Una volta all'anno uno di loro passa a trovarla, ma finisce sempre che litigano e non si fa più vedere per i successivi 5 anni, finché non è di nuovo il suo turno. Invece, la ragione per la quale lei e Hugo iniziano a fare coppia fissa è il cibo. Madame Laval va una volta a mangiare nel ristorante dove Hugo sostituisce lo chef che se n'è andato per una baruffa d'amore con il proprietario. Da vera buongustaia rimane colpita dal suo purè di patate, la Ligot. Per questo lo invita a uscire e i due iniziano a frequentare insieme i ristoranti di Parigi, che per Margot non hanno segreti. La donna sa tutto, chi siano i proprietari, il chef, conosce i menù, le specialità di ognuno ed è anche capace di farla sempre franca quando, finito di mangiare, se ne va senza saldare il conto. Grazie a Margot, Hugo trova un'identità e lei, che nonostante il ragazzo sia francese al 100%, gli dà il soprannome di cuoco giapponese per via dei suoi lineamenti. Hugo non sapeva neanche che gli piacesse cucinare prima di incontrarla, ma nel tempo si rende conto invece che è l'attività che di gran lunga preferisce nella vita. La cucina è la prima cosa al mondo che riesce a incantarlo davvero, che lo riempie di stupore e che gli fa provare quell'esaltazione inaspettata. Anche Madame Laval si esalta per il cibo e per il vino che accompagna ogni loro pasto. Del resto, Visonà scrive che la donna era stata felice solo tra il terzo e il quarto bicchiere di champagne. Il cuoco giapponese è un'ottima guida per chi voglia sperimentare cucine diverse nei vari quartieri di Parigi o anche per trovare il negozio più adatto dove comprare il necessario e cimentarsi nelle ricette più esotiche e curiose. Lucia Visonà mette insieme elementi di qualità e promettenti: un'anziana signora di Belleville che fuma e beve champagne, la cucina francese con la descrizione precisa di cibi e ricette, ambientando tutto nella bellissima Panama. La scrittura è buona, il risultato è una lettura piacevole. A cui manca però l'ingrediente segreto. Laura Marzi alla fine, insomma, un po' lo stronca questo libro, che però a me sembra divertente invece, insomma, mi fa venire voglia.
Le premesse ci sono.
Sì, mi fa venire voglia di andare a Parigi soprattutto.
Beh, ecco. Quello un po' sempre, dai.
Vero.
Parigi accoglie i suoi artisti, scrittori, mimi e musicisti.
Ecco, arriva la citazione.
Paolo Conte.
Sì. Beh, insomma, non ci vado da tantissimi anni, anche senza andare in tutti i ristoranti, però.
Senza?
Così, anche una passeggiata.
Ma basta quello.
Perché la città brilla. adesso che c'è il sole, è una città d'oro Parigi.
Allora, qui brilla quella, questa canzone che ti metto, brilla tantissimo, ma non è Parigi.
Non è Parigi.
No, brilla di paillette, brilla di speranza,
ah,
brilla di diritti,
paillette.
Brilla di un sacco di cose. Ed è brasiliana,
ecco.
Ma l'hai scelta tu.
Ecco.
Ah, è tuo primo colorado con barba camburada e llena di ballena inclinandosi al sol.
Carmencita.
Dell'urroa besando nuestra boca, el beso que te sopla, shh, huele alcohol. Tu trego lunares extraterrestriales entran cuando sale, por eso no se ven. Ah, es tu barba colorada, traviesa y rebelde, me afecto con espada, pero devuelve con si la noche te persigue, entrégate a ella, o oh, dile que tienes dolor de cabeza, sobrita de reflejo, dame algo tierno, me como tu amor y cago el infierno. Adiós, oh, 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 oh. Adiós, oh, 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 oh. Adiós, infierno, perno, perno, verne, 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 oh, oh, verne, verne, oh, oh. La la la, 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 la la la.
Devandra Benhart, Carmencita.
Sì, è vero, l'avevo messa io questa, nonostante sia brasileira, ma perché era sull'onda.
Vabbè, ma lui brasileiro.
Era sul nome Devendra, che insomma ha seguito la pista.
No, in realtà è statunitense, ti ho detto una stupidaggine, vedi?
Sì, sì, lui è americano, però insomma ha fatto un po' il basker in giro per il mondo. Non so bene dove abbia imparato le lingue, però insomma immagino viaggiando. Viaggiando, e allora da, diciamo, dagli intrighi veneziani ai ristoranti parigini, invece la segnalazione che vi faccio adesso ha a che fare con il cervello politico. Ne scrive oggi Vittorio Lingiardi, che intervista lo psichiatra Drew Weston, che insomma sarà insieme a lui oggi, martedì, no, a Milano.
Quando?
In questi giorni sarà in Italia per un ciclo di conferenze, sarà a Bologna, domani, e credo che ci sia anche Lingiardi insieme a lui. No, lunedì a Milano ci sono Lingiardi e Drew Weston, ma vabbè, insomma, poi dopo nell'articolo vediamo meglio. La destra sa manipolare la gente, i progressisti dicono male la verità. Questo è un po' il sunto, scrive Vittorio Lingiardi. Conosco Drew Weston da quasi 30 anni, ci unisce la passione per lo studio delle personalità, la ricerca scientifica, la democrazia. È professore emerito di psichiatria e psicologia alla Emory University di Atlanta. Il suo volume, La mente politica e il ruolo delle emozioni nel destino di una nazione, è pubblicato in Italia da Saggiatore. Obama lo ha voluto tra i consulenti per la campagna presidenziale 2007-2008. Recentemente ha fondato l'American Message Foundation con l'obiettivo di aiutare i leader progressisti alle prese con l'estrema destra a comunicare più efficacemente. Ovvio che le idee contano, dice, ma solo quando collegate alle emozioni e ai valori che ci spingono a votare o non votare. Alcuni esempi. Nessuno dovrebbe essere costretto a svolgere 2 o 3 lavori solo per riuscire a mantenere la famiglia. Tutti dovrebbero avere accesso a un'assistenza sanitaria di qualità. Il passaggio dei combustibili inquinanti a fonti energetiche pulite è determinante, mai smettere di lottare contro i pregiudizi. Nel 2004 ha condotto un esperimento di neuroimaging, che è anche il fondamento del suo lavoro in psicologia politica, dice Weston. Abbiamo sottoposto elettori fortemente schierati a compiti di ragionamento che avrebbero dovuto condurli a conclusioni negative sui loro candidati. Una volta che i militanti di partito erano giunti a conclusioni false ma emotivamente soddisfacenti, ricevevano una scarica di dopamina come ricompensa. In sostanza, il cervello li premiava per avere mentito a se stessi. Uscivano dall'esperimento con un'opinione ancora migliore del loro candidato. E che cosa avete imparato? 3 cose. Prima, il cervello politico è un cervello emotivo. Per convincere gli elettori, i leader politici devono sapere intrecciare fatti e pensieri politici con storie che attivano valori ed emozioni, parlando di ciò che più conta per le persone, le famiglie, le comunità. Seconda cosa, il cervello non è una macchina calcolatrice come molti pensano. Le nostre decisioni regolano simultaneamente più emozioni. Terza, Freud aveva ragione. Non solo prendiamo la maggior parte delle decisioni inconsciamente, ma ci difendiamo inconsciamente anche da pensieri e sentimenti che non vogliamo avere. Poi dice, i conservatori sanno parlare alle emozioni e ai valori delle persone. Negli Stati Uniti i loro think tank sono anche feel tank e fuel tank. Insegnano ai loro politici come fare sentire alla gente ciò che prova. Ciò che la destra estrema sa fare è canalizzare insoddisfazione e risentimento in rabbia e disprezzo. Si può convincere la gente mentendo bene o dicendo bene la verità. I politici progressisti di solito dicono male la verità. The Political Brain è stato pubblicato nel 2007. La cosa che più mi ha sorpreso è che i politici di sinistra continuano a fare gli stessi errori che descrivevo 20 anni fa. Detto questo, i cambiamenti in assoluto più vistosi sono la polarizzazione politica, il tribalismo culturale e il ritorno di un bigottismo esplicito e intollerante. Dice Lingiardi, l'ambizione comunicativa di Weston sembra quella di non rinunciare alla complessità, a dire bene la verità. Giusto, e poi dice che quando lo incontrerà gli chiederò anche se non teme che parlando troppo al cervello emotivo si corra il rischio di perdere fiducia in quello razionale. E questo era Vittorio Lingiardi in un'intervista con Drew Weston. Il libro è La mente politica e il ruolo delle emozioni nel destino di una nazione, in Italia, pubblicato dal Saggiatore oggi su Repubblica. Sulla stampa.
Cosa dice il cervello politico?
È emotivo.
Interessante. Adesso cosa ci dicono le notizie?
Cosa ci dicono Alessandra Tommasi e Omar Caniello nella prima edizione del giornale radio? Sono le 6:29, presto torna tra poco con il meteo.
Thank you. Who knows what tomorrow will bring? Maybe sunshine and maybe rain. But as for me, I'll wait and see. And maybe it'll bring my love to me.
Partiamo come al solito dalle constatazioni del tempo. Anche questa mattina, venendo qui, mi sembrava che il cielo fosse terso, che si vedesse la luce là in fondo. Senza...
Ma c'era proprio una bella alba.
Vero? Senza nuvoloni di mezzo.
Comincia a diventare bello, cioè molto diverso da gennaio.
È un po' diverso.
A gennaio uscivamo come in battaglia, adesso.
Sì. Adesso meno.
Mi distrago, infatti, sai, faccio fotografie.
Ma no, però ti fermi.
Sì, ascolto gli uccellini.
Sei con la moto,
con
te lo ricordo.
Gli uccellini, ascolto, arrivo in ritardo.
Chissà se sente la primavera anche Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese. Buongiorno
da
Simone.
Da tempo lui la sente.
Buongiorno Simone.
Buongiorno. Buongiorno a tutti, assolutamente. Oggi e anche nei prossimi giorni il grande protagonista è l'alta pressione, quindi ci aspettiamo giornate con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione. Oggi abbiamo temperature massime che andranno dai 27 ai 30 gradi. Sulle Alpi anche sarà più particolarmente caldo, con temperature con zero termico attorno ai 3800 metri. Dicevo che anche nei prossimi giorni proseguiremo con queste condizioni di stabilità, avremo tempo sempre ben soleggiato, temperature via via in aumento e solo qualche cumulo nel pomeriggio sulle Alpi, ma senza precipitazione.
Vedi, soltanto qualche cumulo sulle Alpi, Claudio, va bene?
Così, senza precipitazione, ma neanche senza fretta, direi.
Va bene, va bene. E quindi, insomma, avremo un weekend più o meno soleggiato e temperature alte, perché 30 gradi, insomma,
alla faccia,
sono
quasi
per
estate.
Nulla. Esatto, sono quasi temperature estive. Grazie mille per le previsioni, Simone Scapin, buon fine settimana.
Grazie, buon fine settimana a voi.
E allora, per questo fine settimana...
Dici che lo troviamo?
Cerchiamolo, cerchiamolo. E mi sa che lo canteremo anche, sai? Potrebbe essere.
I nostri ascoltacori.
E chi lo sa se viene votata come canzone di un grande cantautore. Guarda che bella questa da cantare.
Questa è bella, questa è bella.
Una vecchia bretone con un cappello, un ombrello di carta, di riso e canna di bambù. Capitani coraggiosi, furbi contrabbandieri macedoni. Gesuiti euclidei, vestiti come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di
certo centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Mai cambiare idea sulle cose, sulla gente.
Franco Battiato, ovviamente, ma anche con Giusto Pio, ricordiamolo. 1981, Cinzia.
Lo so,
mamma
cantavo
mia.
Tra le elementari e le medie. Se volete partecipare agli ascoltacori, così adesso ve la butto qua, prima di dare ulteriori informazioni tecniche che al momento, logistiche, che al momento non possiamo dare.
Solo 23 giugno.
23 giugno
possiamo dire.
In serata. Se volete essere parte del coro di Presto Presto, scriveteci prestopresto@radiopopolare.it. Poi dopo.
Sì, e preparatevi una maglietta a righe.
Ecco, questo potrebbe essere
poi
un
vediamo.
Buon suggerimento. Dai.
Da dove partiamo?
Allora io direi iniziamo dai settimanali questa volta, Claudio. Il venerdì di Repubblica ha un'intervista a Steven Spielberg in copertina, La verità, vi prego, sugli alieni. C'è vita oltre la Terra? Steven Spielberg è convinto di sì, ma non vogliono dircelo, spiega nel nuovo film. Il perché lo rivela a un intervistatore d'eccezione, Alberto Angela. Su invece 7 del Corriere della Sera in copertina ci sono Daniela e Dario Amodei, ovvero i fondatori di Anthropic, che chiedono regole subito sull'intelligenza artificiale o finirà come con i social. Invece l'Espresso titola Sesso insicuro con la diciamo la il gagliardetto, la bandierina, quella dell'AIDS,
la lotta
contro l'AIDS, più liberi e più vulnerabili, esposti mai come adesso al rischio di malattie trasmissibili attraverso i rapporti. Archiviata la grande paura per l'HIV, ora sotto controllo, abbiamo smesso di proteggerci e di investire in prevenzione. Internazionale invece ha il disegno di un uomo che fa le trazioni attaccandosi anziché alla sbarra, al titolo di Internazionale, il titolo è In gara con se stessi, cercando di riconquistare il controllo su corpo e tempo. Molte persone trasformano attività fisiche sempre più estreme in una vera ossessione, fino a farne il centro della loro vita. Ci ha però colpito un articolo del South China Morning Post di Hong Kong nella rubrica di Asia e Pacifico, che dice per i genitori giapponesi l'affido condiviso è un'illusione, scrive Julian Ryle. Yasuyuki Watanabe non vede la figlia da più di 15 anni, ma non sta festeggiando per l'epocale riforma delle regole sull'affido entrata in vigore da poco in Giappone. In caso di divorzio, la legge giapponese prevedeva l'affido esclusivo dei figli a un genitore, mentre l'altro doveva affidarsi alla disponibilità di chi aveva la custodia o alle visite sollecitate dal tribunale. Per Watanabe, 54 anni, questo si è tradotto in un sistema che sembrava progettato per escluderlo. Ora quel sistema è cambiato, almeno sulla carta. Dal 1 aprile le coppie che divorziano possono concordare l'affido condiviso, un cambiamento sostenuto da gran parte dell'opinione pubblica, ma non da Watanabe. Questa riforma non offre nessun beneficio alle coppie in forte conflitto tra loro e non considera affatto ciò che è meglio per i bambini, dice. In base alla nuova legge, i genitori che divorziano possono decidere sull'affido condiviso o esclusivo dei figli, mentre quelli che si sono separati prima del 1 aprile possono fare ricorso in tribunale per modificare gli accordi precedenti. Per i sostenitori della riforma, l'affido condiviso può aiutare i bambini a mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori. Secondo quelli che la criticano, come Watanabe, la legge non risolve i problemi quando un genitore si rifiuta di collaborare. Se uno dei due vuole l'affido esclusivo, è impossibile avere quello condiviso, dice. Basta questo.
Su Domani, le difficoltà di Mamdani. Sandro Trento: nelle ultime settimane New York ha mostrato ancora una volta qualcosa di importante sulla difficoltà delle democrazie contemporanee. Il sindaco Mamdani ha proposto una serie di misure fiscali rivolte ai più ricchi. La più discussa è la tassa sui pied-à-terre di lusso, un prelievo annuale dallo 0,5% al 4% del valore di mercato sulle seconde case sopra i 5 milioni di dollari possedute da non residenti. Sono poca cosa, 13.000 proprietà, ma l'obiettivo è raccogliere 500 milioni di dollari per chiudere un buco di bilancio da 5 miliardi. New York è una città ricchissima, profondamente diseguale. Colpire la ricchezza immobiliare e patrimoniale appare il modo più diretto per la redistribuzione, insomma. Per New York però ci mostra quanto questo terreno sia diventato difficile. Torna in mente la vecchia osservazione di Bobbio sui comunisti italiani, che sapevano bene come la società avrebbe dovuto essere, ma meno bene come fosse realmente. Per gran parte del Novecento la fiscalità urbana funzionava perché colpiva basi imponibili stabili, immobili, attività locali, redditi legati a un territorio preciso. Oggi non è così. Una parte crescente del valore nasce in reti finanziarie, piattaforme, partecipazioni ad attività immateriali, fondi. Chi possiede grandi patrimoni può spostare investimenti, cambiare residenza fiscale, riorganizzare le attività. Anche il semplice annuncio di una tassa può distruggere le aspettative. E così, per esempio, si fa il caso a Vancouver, dove una tassa analoga ha spinto quasi il 60% dei proprietari di seconde case a vendere per evitare il prelievo. Questo non vuol dire che tassare la ricchezza sia sbagliato, anzi, ma significa che redistribuire nel XXI secolo è più complicato di quanto spesso si immagini sia. Poi significa che siamo anche abbastanza ostaggio del valore della finanza, della supremazia della finanza e della libertà dei mercati finanziari rispetto appunto alle regole comunitarie e alla politica.
Veniamo in Italia. Ieri abbiamo parlato delle elezioni amministrative, abbiamo fatto un po' un focus su Venezia e Salerno. Oggi c'è un reportage di Giovanna Vitale su Repubblica su quello che sta succedendo a Reggio Calabria e Messina. Scrive Vitale: quel ponte immaginario che unisce i Volta Gabbana. Francesco Cannizzaro, detto Ciccio, vuole unire Reggio Calabria a Messina col ponte immaginario di Salvini. Perciò lui, 46 anni, perito elettrotecnico e deputato forzista, si è candidato sindaco per il centrodestra nel capoluogo più a sud della penisola, retto dalla sinistra che invece lo combatte. Versione aggiornata di Cettola Qualunque, ha chiuso il suo primo comizio invocando l'aiuto di Dio e della Madonna della Consolazione. Virale sui social, Chiupi Lupi Tutti ha commentato Fiorella Mannoia tra le polemiche. Sull'altra costa, l'avvocato Marcello Scurria, che si racconta civico ma è un'invenzione di Matilde Siracusano, oriunda sottosegretaria azzurra, nonché compagna di Roberto Occhiuto, presidente della regione di rimpetto, intende fare lo stesso però all'inverso, unire Messina a Reggio col medesimo ponte immaginario, facendo leva sull'asse che dal governo nazionale arriva dritto nel capoluogo più a nord della Sicilia, strappato, sperano, a Cateno De Luca, il masaniello autonomista che qui ancora comanda con un suo figlioccio. Prova ne è la sfilata di ministri e leader di partito sbarcati in massa a promettere fiumi di denaro.
E allora sai dove andiamo?
Dove andiamo?
Tu ieri mi hai detto che Silvio Rodriguez ha un Kalashnikov per difendersi.
Sì, a Cuba.
E questa è Te Recuerdo Amanda.
Te recuerdo Amanda, la casa mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel, la sonrisa ancha, lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Sus cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los cinco minutos te hacen florecer. Te recuerdo Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel, la sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en cinco minutos quedó destrozada. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron tampoco Manuel. Te recuerdo Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Thank you. te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
Nella versione di Daniele Sepe.
Perché tu non sei così banale da mettere un pezzo di Buena Vista Social Club.
Ah no, ma lo metteremo, dai, settimana prossima lo mettiamo.
Compai Segundo, un besito, Cinzia, un besito.
Ah, così ti ha detto?
Sì, sì.
Ah,
beh, insomma.
Ah, mio, tuo amico.
Beh sì, a 95 anni, potrei dire un besito, Cinzia, un besito. Sì, compai, uno però. Allora, vi parliamo di Cuba, dove c'è l'inviata di Repubblica, Laura Lucchini, che ci dice che al largo di Cuba c'è la Nimitz, una portaerei. Cina e Russia dicono alto là agli USA, oggi l'adunata per Raul. Crescono i segnali ostili contro L'Avana, la portaerei è arrivata nel Mar dei Caraibi, mentre la Corte Suprema autorizza le cause per recuperare i beni confiscati dopo la rivoluzione. Rubio dice: Trump vuole un accordo, ma le possibilità sono basse. Trump dice: la Marina non è lì per intimidire, ma per dare una mano. Il paese è allo sfascio, va aiutato ad aprirsi. Mentre risponde José Manuel Albares, il ministro degli esteri della Spagna: no all'uso della forza, il popolo cubano deve poter decidere liberamente del proprio futuro. Anche un professore di storia cubana all'Università dell'Avana, Fabio Fernandez, dice: l'incriminazione è un pretesto per giustificare l'azione militare.
Domani ci apre prima pagina la cura venezuelana, virgolette, per Cuba, Trump e l'escalation americana dopo l'incriminazione di Castro, la portaerei verso l'isola, la tenaglia cinese intanto sull'Iran e così via. Ma qual è questo pretesto falso creato?
L'incriminazione di Raul Castro si basa sui voli degli Hermanos al Rescate, a cui si opponeva lo stesso governo Clinton, ci racconta Roberto Livi sul Manifesto. La decisione del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti di mettere sotto accusa l'ex presidente Raul Castro, oltre che rappresentare un atto di superbia imperiale, rischia di riaprire una delle crisi di coda della Guerra Fredda, che lascia presagire il peggio per il futuro di Cuba. I fatti a cui si riferisce l'accusa è l'ordine dato da Raul il 24 febbraio 1996 di abbattere gli aerei Cessna dell'organizzazione della Florida Hermanos al Rescate, secondo HR in volo di rescate, cioè di assistenza, secondo Cuba in missione di incursione sull'Havana. L'organizzazione HR, appunto dicevamo Hermanos al Rescate, fu fondata nel 1991 da un ex rifugiato cubano, José Basulto, con lo scopo umanitario di assistere cubani che volevano fuggire dall'isola su balsas, imbarcazioni spesso di fortuna diretta in Florida. I volontari degli HR dovevano operare missioni aeree di assistenza ai balseros, sia per segnalare ai guardiacoste USA imbarcazioni in pericolo di affondare, sia soprattutto per aiutare i balseros a evitare tali guardiacoste, perché se intercettati con piedi bagnati sarebbero stati rispediti a Cuba. In questo senso era stato raggiunto un accordo tra il governo cubano e l'allora amministrazione Clinton per evitare migrazione clandestina e molti morti nello stretto della Florida. Gli HR erano però collegati politicamente con la fondazione cubano-americana guidata dai terroristi Mascanosa e Posada Carriles, mandante quest'ultimo di un attentato all'Havana in cui morì l'italiano Fabio Di Celmo nel 1997. Quindi la missione destinata a finire in tragedia sfruttata dagli oppositori estremisti.
Su Avvenire un editoriale che vi segnaliamo, Pasquale Ferrara, che scrive un inizio, insomma, che ci fa riflettere. La metafora che meglio descrive il deliberato e sistematico processo di smantellamento delle relazioni internazionali guidato dagli Stati Uniti con attori di primo piano quali la Russia e Israele è quella del colpo di Stato mondiale. Giorgio Agamben, filosofo, aveva esplorato a fondo sulle orme di Carl Schmitt l'idea dello stato di eccezione come circostanza temporanea che però rimane nella permanente disponibilità del sovrano. Il paradosso con il quale siamo confrontati oggi è che la sovranità, carattere fondante di uno stato moderno, diviene essa stessa una forza che cancella le sovranità. E lo stato di eccezione, da condizione provvisoria, diventa il paradigma politico dominante nell'arena mondiale. Per di più, Si tratta, nella maggior parte dei casi, di una sovranità privatizzata, tecnicamente irresponsabile, refrattaria ad ogni controllo e che non intende minimamente rispondere del proprio operato, men che meno ai cittadini, senza potere e senza poteri. Quindi è, come dire, altro che, è proprio forse la definizione migliore di sovranismo, che ne so, distruttivo, confliggente, chissà che come si potrebbe chiamare.
È la nuda vita di Agamben, quella.
Il colpo di stato planetario, Pasquale Ferrara, prima pagina d'Avvenire, una riflessione che appunto dopo Cuba volevamo proporvi, e tra poco le prime pagine.
Sono le 6:57, sì, la linea ritorna ad Alessandra Tommasio Marcaniello per le notizie principali, tra poco torniamo anche noi invece con le prime pagine dei quotidiani. Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Eccoci alle 7:02, presto presto, queste sono le prime pagine dei quotidiani. Iniziamo dal Messaggero che titola «La guerra rallenta l'Europa». Le previsioni di Bruxelles dicono si tratta sulle deroghe al patto, quindi è la guerra che ci rallenta.
A noi ci ha rovinato la guerra, come Alberto Sordi in Gastone, hai presente?
Sì, sì, sì.
Corriere della Sera, guerra ed energia, la frenata del PIL, Meloni avvisa la UE, la Premier, nuova fase o diventerà irrilevante? Allora qui la notizia sarebbe che frena il PIL, invece per il Corriere della Sera ve lo dico, la notizia è PIL Europa rivede le stime, nel 2007 la crescita è ancora più bassa, però la notizia per il Corriere principale è che Meloni dice che servono realismo, servono realismo e priorità sensate per la UE. È andata col Diretti e Cesare Zapperi ci racconta al Pala Leonessa di Brescia la grande amicizia con Ettore, che la chiama Giulia, lei che lo chiama Ettore, con col Diretti. E insomma, è stato Ettore a parlare
perché
per primo.
Perché la chiama Giulia se si chiama Giorgia?
Scusa, non la chiama Giorgia, perché avevo in testa come si trattano le donne del nostro, come se Giulia le giornaliste per... che fatto. È stato Ettore a parlarmi per primo della sovranità alimentare e noi abbiamo dato questo nome a un ministero. Insomma, un articolo abbastanza di propaganda elettorale che dicono che il governo ha una visione unica, dobbiamo decidere dove andare, qual è il nostro posto nel mondo, valorizzare al meglio i temi italiani, tutte cose così, vedete voi.
Dalla prima pagina del 24 ore, di Sole 24 ore, insomma, sembra che il problema non sia tanto la guerra quanto la crescita, perché l'Unione Europea taglia le stime sull'Italia, PIL più 0,5%. Giorgetti dice, sulle deroghe al patto sono ottimista. La Commissione Europea taglia le stime di crescita per l'Italia nel 2026, il PIL è dato in aumento dello 0,5% contro lo 0,8% delle previsioni d'autunno, con un'inflazione al 3,2%. Giorgetti però si è detto ottimista sull'ipotesi che Bruxelles accetti le deroghe al patto di stabilità.
La Repubblica, crescita, virgola, Italia maglia nera. La UE taglia le stime 2027, il nostro paese è ultimo per il PIL, primo per debito pubblico. Meloni contro il voto anticipato, accelera sulla legge elettorale, cambiano soglie e premio. Quindi non solo ci raccontano, come dire, propagandina sull'Europa, ma in realtà poi quello che fanno davvero è cambiare le regole. E allora andiamo a vedere forse la vera notizia. 11 milioni a rischio povertà, allarme Istat su caro vita e salari, il rapporto annuale dell'Istat racconta di lavoratori sempre più vecchi, il paese piegato dalle disuguaglianze, a pagare il conto sono sempre giovani e donne.
E a proposito dei giovani, oggi Chiara Saraceno sulla Stampa scrive «Ora l'ascensore sociale scende, giovani sempre più indietro». Scrive che dal rapporto annuale dell'Istat il livello di istruzione medio in Italia rimane comparativamente basso anche nelle generazioni più giovani. Invece tra i giovani ad alta formazione una significativa percentuale se ne va all'estero perché trova condizioni occupazionali, salariali e di disponibilità e organizzazione dei servizi servizi migliori. Vi sono ancora troppi adolescenti e giovani che per lo più per origine di nascita e collocazione territoriale rimangono intrappolati in un circolo vizioso di bassa istruzione e marginalità, quando non esclusione dal mercato del lavoro. Invece di continuare a lamentarsi che non ci sono abbastanza giovani perché non nascono abbastanza bambini, dice Chiara Saraceno, bisognerebbe agire sistematicamente da parte dei decisori politici e della scuola, ma anche delle imprese, per valorizzare quelli che ci sono, inclusi quelli che arrivano da altri paesi. Così come occorrerebbe sostenere non solo a parole o con qualche bonus l'occupazione femminile, riducendo il grande divario della povertà di tempo a sfavore delle donne a causa del carico di cura e lavoro familiare che grava sproporzionatamente su di loro. Nell'ultima generazione dei nati tra il 1980 e il 94 c'è stata una inversione di tendenza. La mobilità ascendente si riduce sensibilmente e si interrompe la riduzione di quella discendente. La quota di persone che sperimenta una mobilità verso il basso supera sia quella registrata in tutte le generazioni precedenti sia quella ascendente.
Supera quella registrata in tutte le generazioni precedenti. Generazioni vivono peggio in Italia di come hanno mai vissuto. Lo dice l'Istat, quindi la bocciatura di Istat e UE titola domani: l'Italia non cresce, a Meloni resta solo la propaganda, crescita flop e povertà. Con il governo Meloni l'Italia è ultima in Europa.
Il Giorno poi cambia invece apertura sul conflitto in Europa. Kiev attacca, strage di russi, colpita una base degli 007, blitz con i droni nel Kherson, 100 vittime. E Berlino propone di associare l'Ucraina all'Unione Europea. Il titolo di Avvenire è sempre sullo stesso tema: Kiev rialza la posta. Zelensky rivendica l'attacco con i droni su una base dei servizi segreti russi nel Kherson, decine di morti e di feriti. Il bielorusso Lukashenko apre e ora si teme la reazione di Putin.
A pagina 6 di Il Corriere, colpita la base russa, Marta Serafini analizza con grande, diciamo, competenza che cosa è successo tecnicamente, perché i droni riescono a colpire ormai a 180-200 km all'interno delle linee, quindi riescono a colpire i centri logistici, i centri di rifornimento. Ancora una volta, come scrive Lorenzo Cremonesi, tecnologia e colpi a sorpresa, così Kiev ora recupera terreno, i droni e la capacità, insomma, ma nessuno riesce più a vincere le guerre in maniera tradizionale, è cambiato il modo proprio di combattere. E poi la lettera di Merz a von der Leyen: l'Ucraina diventi membro associato dell'Unione, l'idea del cancelliere, l'Ucraina partecipi a tutte le decisioni come associato. In più Merz che dichiara che prenderà lui il comando della NATO se gli Stati Uniti disinvestono.
La Stampa ci dice che la Russia è alle prese con esercitazioni nucleari con missili ipersonici. Secondo Putin l'atomica è garante di sovranità e dice: puntiamo a mantenere l'equilibrio a livello globale. Oltre 65.000 militari, 200 lanciamissili, 140 velivoli, 73 navi e 13 sottomarini sono i numeri delle esercitazioni sull'uso di armi nucleari condotte ieri da Russia e Bielorussia e supervisionate in videoconferenza dai rispettivi presidenti. Come dice Anna Zafesova, è una dimostrazione cui ricorre di solito quando si sente in difficoltà.
Benvenuti in Israele, il titolo del Fatto Quotidiano. Le foto sono dei corpi colpiti, delle contusioni, delle bruciature, dei taser, torture e abusi, rientro di quasi tutti i rapiti, dicevano welcome to Israel mentre ci malmenavano e ci bruciavano, piccati, umiliati perché ci temevano, spogliati, picchiati, ammanettati. Ci sono tutti i racconti abbastanza agghiaccianti delle persone che sapevano che cosa andavano incontro, ma ovviamente poi quando lo si vive e così via. Alessandro Mantovani, il giornalista che ieri abbiamo sentito più volte, racconta tutta la storia. Intanto Israele, lo scandalo lascia l'estremista indenne, cioè Ben-Gvir, e la flottiglia senza solidarietà, anzi cresce la ultradestra nei sondaggi elettorali. Meloni intanto resta morbida e sonda gli iscritti di Fratelli d'Italia. Nel sondaggio ai propri iscritti hanno messo anche una domanda sulla flottiglia. Il governo Meloni ha convocato d'urgenza l'ambasciatore, ha fatto bene? Cosa pensi? Favorevole oppure contrario? La reazione del governo è stata eccessiva. Segnalo sul Fatto Quotidiano anche un'intervista alla mamma di Hind Rajab, la bambina che è stata uccisa, che è stata poi al centro, diciamo, del film, del racconto del film Chiedo giustizia per tutti i bambini di Gaza, orgogliosa che il nome di mia figlia abbia viaggiato su quelle barche.
Il manifesto apre sulla flottiglia Onda Anomala, liberi gli oltre 400 attivisti della Global Sumo Flottiglia dopo la cattura, le violenze di Israele. Gaza non è stata raggiunta, ma l'Europa è stata costretta a prendere posizione. Ora Tajani vuole sanzionare il ministro colono Ben-Gvir, che aveva salvato appena giorni fa. All'interno, anche sul manifesto, picchiati, umiliati, ma finalmente liberi gli attivisti a Istanbul. C'è poi la testimonianza di Simona Losito, che dice: mi hanno puntato una pistola alla testa e hanno tolto alla sicura le ragazze obbligate a spogliarsi. Dice che le hanno sottoposte a una specie di visita medica, hanno anche obbligato alcune ragazze a mostrare il seno e le hanno fotografate e le hanno mostrate ai soldati. Dicevano: venite a vedere, e poi le hanno fatte camminare in fila tipo trenino e le deridevano. Anche La Stampa apre sulla flottiglia, abusati dagli israeliani è il titolo, e anche qui all'interno le testimonianze di alcuni attivisti come Maurizio Menghini, un attivista di Senigallia, che dice: ci hanno spogliato per farci sentire freddo, a una ragazza hanno messo le mani sul seno e sui genitali. Antonella Bundu, l'ex consigliera di Firenze, dice: un soldato ci puntava il laser del fucile sulla fronte, eravamo incatenati tra i cani che ringhiavano, spogliati e percossi, c'è chi ha le costole rotte. C'è poi una ragazza a cui è stata sbattuta la testa sul pavimento più volte. Eleonora Camille e Rena Fama, sempre sulla stampa, scrivono che gli avvocati del team Adala dicono che si tratta di violenze estreme e di tortura, è stato preparato un esposto per sequestro di persona, i legali preparano il dossier degli orrori, tese, abusi sessuali e veli strappati.
Chiuso in una stanza con un coltello alla gola, fingevano di colpirmi. Questo è Dario Salvetti, l'ex uno dei portavoce del collettivo di fabbrica dell'ex GKN, lo avete sentito più volte anche da noi quando era in viaggio. Racconta così: non sei più nessuno, non sai dove sei, non hai nessun diritto, non sei più un umano, sei un numero, ti riempiono di botte, possono spararti e lo hanno fatto, hanno lanciato addirittura le granate stordenti vicino ai piedi della gente, era il modo in cui gli davano il pane e l'acqua, entravano, tiravano le granate stordenti, lasciavano il pane e l'acqua per terra e se ne andavano. E poi insomma sono racconti dell'orrore.
E il Foglio ha vari titoli, uno è su Elon Musk, si può imparare dal modello Musk, l'arsenale israeliano, nei porti europei non è mai arrivata così tanta tecnologia di guerra da Gerusalemme.
Segnala il Foglio.
Stati europei che avevano promesso di boicottare le armi israeliane continuano a piazzare ordini, le vendite israeliane sono raddoppiate negli ultimi 5 anni raggiungendo un record di 15 miliardi nel 2024 e anche per il 2025, principali produttori di armi israeliani, tra cui Elbit e Israel Aerospace Industries, hanno entrambi riportato un'ulteriore crescita a doppia cifra.
Il giornale Libero si occupano di altro, si occupano di un video di una scuola per immigrati dove uno degli insegnanti ha detto agli immigrati: votate per il PD. Allora, i corsi per migranti, così si vota il PD, una croce sul PD apre la squadra di voto per elettori islamici.
Sono le 7:13, la linea passa a Luca Parena per la prima edizione di Metro Regione, noi torniamo dopo il giornale radio.